Per la domenica 29 dicembre, la Santa Famiglia di Nazareth. Il senso di questa memoria solenne è quello di riconoscere il valore della famiglia nel suo significato più profondo. Nell'unione di Maria e di Giuseppe sfumano i dati che in genere prevalgono secondo una certa mentalità, tradizionale, ma sempre attuale, e che sono basati soprattutto sul senso del possesso e sulla dipendenza. Non è questa l'immagine che ci è data dalla famiglia di Nazareth, dove Maria è accolta da Giuseppe e custodita nella sua piccolezza di creatura, amata da Dio, e Giuseppe è a sua volta accolto da Maria con la gratitudine e la fiducia di chi sa di esserne custodita. Ed ecco, la prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, al capitolo 1, versetti da 20 a 28. Essa ci presenta un'altra famiglia in cui la donna, Anna, è stata sempre sostenuta dal marito nonostante la sua sterilità, che secondo la legge lo avrebbe autorizzato a ripudiarla. E quando questa sterilità è riscattata e riceve da Dio il dono di un figlio, la coppia è unanime nella scelta di presentare questo figlio a Dio perché sia al suo servizio nel santuario. Questo è Samuele, il servo di Dio che sarà chiamato da lui a ungere il giovane pastore Davide come re. Secondo il racconto biblico, è di Anna il desiderio di offrire il figlio tanto atteso al servizio del Signore nel santuario di Silo, dove officiava il sacerdote Eli, che prese il ragazzo con sé preparandolo come suo successore. In breve tempo poi Samuele è chiamato da Dio come profeta nel suo nome. Il disegno del Signore si è compiuto attraverso la disponibilità generosa di Anna e di suo marito Elcana, concordi nella loro offerta del figlio. Essi non possono conoscere quale sarà nella storia del loro popolo il ruolo del figlio tanto atteso. E pur senza saperlo, nella loro unità concorde, hanno contribuito al suo compimento. La vita di Samuele in quanto profeta è inseparabile dall'attesa messianica che germoglierà proprio con l'unzione regale di Davide per mano di Samuele. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, di cui ascoltiamo un versetto dal capitolo 3. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Ed ecco la pagina del Vangelo secondo Luca, al capitolo 2, versetti da 41 a 52. Ascoltiamo i primi versetti. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Giuseppe e Maria erano soliti andare con Gesù a Gerusalemme appunto per la festa della Pasqua ebraica che celebra la memoria della liberazione dall'Egitto e l'esodo attraverso il deserto fino alla terra promessa. Luca ci ricorda un episodio della vita di Gesù quando aveva 12 anni, età che si avvicina, per la fede ebraica, alla celebrazione di ciò che viene chiamato il Bar Mitzvah, che segna il passaggio dall'infanzia all'età in cui si pratica e si studia la Torah, che noi chiamiamo legge. Questa ricorrenza, che qui non viene nominata, ma che trapela poi da alcuni particolari del racconto, prevede che i figli maschi siano esaminati da un rabbino sulla loro conoscenza della Torah e che ne diano la prova leggendo e commentando un brano della Bibbia. E questo è un momento forte per Maria e Giuseppe, perché in questa occasione emerge la loro difficoltà nel comprendere l'identità del figlio. Certo, essi, credendo ambedue all'annuncio dell'angelo e poi ai tanti altri segni che hanno accompagnato la sua nascita, che abbiamo appena ricordato, sono consapevoli che Gesù sia inviato da Dio come il Salvatore atteso, il Messia promesso dal Signore alla discendenza di Davide, ma non possono sapere quando e come questo si rivelerà. Perciò sono stupiti di trovarlo nel Tempio dopo averlo tanto cercato, mentre egli parla con i dottori della legge, manifestando una sapienza che li stupisce. Ecco cosa ci dice questa pagina. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e per le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Queste parole di Maria: «Figlio, ti cercavamo, tuo padre e io, angosciati», non sono però un rimprovero, ma la confessione dell'angoscia che essi hanno provato. In realtà non è Gesù che si è smarrito, ma sono Maria e Giuseppe che sono come smarriti di fronte a questa scomparsa, prima, e poi al fatto di ritrovarlo in un modo così sorprendente. La risposta di Gesù li riconduce a una consapevolezza necessaria da parte loro, che pure hanno ricevuto dall'angelo la rivelazione di chi fosse quel figlio. Questo dice Gesù. Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Questa di Gesù non è una rivendicazione o peggio un atto di ribellione, ma un invito per loro a ricordare quello che hanno ricevuto. E subito dopo aver detto queste parole, Gesù ritorna con loro a casa, nella sua condizione di figlio obbediente. Intanto, questo suo richiamo alla loro memoria accompagnerà sempre Maria, come anche le parole dei pastori a Betlemme, e saranno per lei motivo di meditazione e di custodia nel lungo percorso che l'attende. Ascoltiamo gli ultimi versetti. Gesù scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quella che è per noi la Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria riflette l'immagine di quella comunione che è la vera vocazione della famiglia umana. Essa infatti non può e non deve, come purtroppo ancora accade, essere identificata in una relazione di possesso, di dipendenza o di sottomissione, ma in un'autentica condivisione di vita in cui ognuno è accolto dall'altro ed è chiamato ad accogliere la diversità dell'altro senza divisioni né conflitti, vivendo nello stesso respiro di quell'amore che viene a noi, non per sottometterci, ma per renderci capaci di accogliere e trasmettere ciò che riceviamo. Ed è Gesù, l'amore di Dio fatto carne, il cuore stesso di quella santa famiglia, come di ogni famiglia umana.